Buongiorno a tutti voi, sono Angela e vi parlo da Radio Missione Francescana. Stamattina in studio con noi, vi ricordo che siamo in diretta, 0332264266, abbiamo con noi Don Matteo Missora, responsabile della pastorale giovanile del Decanato di Varese. Grazie di essere venuto.
Grazie a voi dell'invito.
E perché l'abbiamo invitato? Perché l'8 di novembre all'Istituto De Filippi ci sarà un convegno dedicato al tema dell'educazione. Educare oggi, Mission Impossible. Allora cercheremo di dialogare con lui e di capire che cos'è questo dialogo, cos'è questo incontro del gruppo Lettere alla Città per insegnanti, educatori e genitori. Cercheremo di capire meglio che cosa vuol dire educare oggi, qual è il soggetto educativo, quali sono i luoghi educativi, com'è possibile una relazione educativa. La domanda però di fondo: è possibile ancora oggi educare? Credo che valga la pena ascoltarci proprio per sapere la risposta.
Cammino distratta tra le foglie in autunno, ho tenuto il tuo nome al riparo dal freddo della notte passata a parlare di tutto senza troppe domande, e mi sono persa nei tuoi occhi sinceri che daranno più luce anche ai giorni neri. Guarda il sole stamattina e abbracciami, amore mio, c'è soltanto il perfetti. Siamo momenti perfetti. Ti ho incontrato per caso, ma ti ho amato per scelta. Ora diamoci tempo, non avere fretta. Io ti tengo per mano, ma tu tienimi stretta. E se a volte nel caos ti senti sì vuoto, io sarò nel tuo fianco e al futuro ci penseremo dopo. Guarda il sole stamattina e abbracciami, amore mio, c'è soltanto il qui ed ora, ci sei tu, ci sono io. Sembra tutto complicato, tempo perso, ma non l'ho affatto. Siamo tanti lineamenti, perfetti. Siamo momenti perfetti. È meglio fermarsi, riprendere fiato. Nel tuo cuore ho trovato riparo. Ricordati sempre nei momenti più o meno belli. L'amore che stringo fra i denti. Guarda il sole stamattina e abbracciami, amore mio.
Buongiorno a tutti voi, ancora sono con Don Matteo Missora e accanto a me c'è Giampaolo Cottini, che è stato uno dei fondatori, dei promotori di questa Lettera alla Città. Quindi cerchiamo di capire che cosa è stata, che cosa vuole essere questa Lettera alla Città.
L'esigenza era di poter proporre alla città una riflessione proprio sull'essere città e sull'essere luogo di relazioni primarie da circa un paio d'anni un gruppetto di persone ha cominciato a trovarsi, a riunirsi e a denominarsi Gruppo della Lettera alla Città, proprio non promuovendo anche alcune prime iniziative interessanti dal punto di vista del rapporto appunto con la città. Eravamo partiti dal chiederci: ma ha ancora senso oggi parlare di città come luogo dei rapporti primari, come ambiente significativo? Da questa prima riflessione, che portava a dire che Varese ha anche delle caratteristiche interessanti come città, siamo passati poi a dire che ci sono alcune questioni che vanno affrontate primariamente. Prima fra tutte forse quella del lavoro, uno dei grandi interrogativi, soprattutto per i giovani d'oggi. Ma poi ci si è spostati anche su un altro tema di carattere generale, che è quello dell'educazione. Oggi credo che educare sia uno dei compiti più significativi, più interessanti, più doverosi che una città, ma soprattutto i suoi cittadini, devono assumere. E in questo contesto nasce questo filone di attenzione per la questione educativa che trova in questo convegno un primo momento di messa a fuoco. Ma ha ancora senso oggi educare? Tanto si parla spesso di educazione civica, di educazione alla cittadinanza, di educazione alla relazione, di educazione alla socialità. Ma c'è da chiedersi se non ci sia da porre radicalmente la questione dell'educazione della persona, dell'educazione dell'io, dell'educazione del singolo, soprattutto del giovane in crescita, che può soltanto se cresce adeguatamente diventare un soggetto di quella cittadinanza cui la lettera della città fa riferimento. Allora credo che il titolo del convegno sia interessante, facendo un po' il verso al titolo dei famosi, la famosa sequenza di film Mission Impossible. Facendo questo riferimento si chiede: l'educazione, che è missione, che è un essere mandati, che è un essere consegnati ad un compito, è possibile o è impossibile? Io credo che con Don Matteo possiamo partire da qui, chiedendoci oggi perché è possibile ancora educare e perché è così essenziale, così decisivo per il singolo, ma anche per la vita sociale.
Bene, a queste domande vedi che ti ha già posto, certo, Giampaolo, puoi cominciare a rispondere. Innanzitutto diciamo che cos'è questo convegno e chi sono le persone che avete scelto come rappresentanti, insomma.
Sì, ecco, questo io lo definirei più che un convegno, un dialogo, perché l'intenzione è proprio di costruire con i due personaggi che abbiamo invitato un dialogo. Ci interessa sicuramente sentire cosa hanno da dirci, ma ci interessa capire come la loro esperienza tocca la nostra esperienza, quindi cosa quello che vivono loro ha da insegnare, ha da portare contributo a quella che è la nostra realtà e la nostra riflessione. E abbiamo scelto due interlocutori di primo piano, ecco. Uno è Don Claudio Burgio, un sacerdote della nostra diocesi, cappellano della cappella musicale del Duomo, ma anche cappellano del carcere minorile di Milano, fondatore e presidente dell'associazione Kairos, che accoglie i minori che, usciti dal carcere, devono rientrare nella società, che spesso torna nelle vicende di cronaca, normalmente quando c'è qualche vicenda triste che coinvolge ragazzi, giovani, ecco, poi passano da lui. E l'altro personaggio è Silvio Cattarina, psicologo, responsabile della comunità di recupero l'imprevisto, che lavora soprattutto nell'ambito delle tossicodipendenze, autore di libri, ecco, quindi due personaggi che sono a contatto con situazioni estreme, le chiameremmo, un po' limite, che però leggono la loro realtà e la comunicano, non tanto per dire noi facciamo questo, ma per dire il nostro lavoro ha da dire alla vita normale delle persone alcune cose importanti e preziose. Ed è proprio per questo che abbiamo invitato loro e abbiamo deciso di dialogare con loro. E parlo di dialogo proprio perché...
è un primo incontro.
Esatto, insomma. Ma anche perché l'abbiamo un po' preparato. Il gruppo Lettere alla Città ha insistito molto su questa cosa, non semplicemente invitarli, ma abbiamo fatto tutto un lavoro preparatorio con coloro che sono stati disponibili, molti insegnanti, genitori, proprio per preparare quelle domande che ci stanno a cuore, così come ci sta a cuore appunto l'educare. In questo senso dico che è importante educare perché ci sta a cuore, perché è quell'azione del presente che costruisce il futuro. Noi forse oggi siamo un po' troppo ripiegati sul presente, e il presente ha dei verbi molto diversi: il consumare, l'apprezzare, il provare, ecco, dei verbi che dicono che io oggi consumo quello che ho davanti, provo piacere delle cose che ho attorno, e ha dei verbi poco declinati al futuro: progettare, una parola complicata, sognare, quasi dimenticata, educare. Educare è appunto l'azione dell'oggi che guarda avanti. In questo senso è complicata, perché come tutti i verbi che guardano al futuro non danno un appagamento immediato, non portano immediatamente una riuscita, un consenso, un successo, ma richiedono fatica. Forse è per questo che educare è visto come molto complicato e poco desiderabile, perché c'è un po' l'idea che costa troppa fatica e non si vedono subito i risultati.
Però quello che mi stai dicendo è che comunque l'educazione mi sta a cuore, sta certo a cuore a ciascuno di noi, che sia un adulto, che sia un genitore, che sia un nonno, che sia un amico. Cioè, perché educare è necessario, è indispensabile. Nessuno di noi è venuto grande così spontaneamente, no? Come una pianticella, anche la pianticella va innaffiata, va concimata, forse. E quindi questo educare mi sembra molto importante, sta a cuore. Il discorso è: davvero ci sta a cuore? Chi è la persona a cui sta a cuore di più? Diciamo il genitore?
Sicuramente il genitore. E proprio dentro questa relazione tra i genitori e i figli che nasce questo verbo, perché l'educare è il desiderio di bene del genitore nei confronti del figlio. Io genitore guardo i miei figli e dico: voglio il bene per loro, ma mi accorgo, se ci metto un attimo la testa, che non gli posso regalare il bene, perché ci sarà il momento in cui io non ci sarò più a regalargli il bene, ma devo insegnargli a costruire il suo bene. E quindi questo desiderio di bene fa nascere, diventa lo spunto, il punto di partenza per un'opera veramente educativa.
Bene, ascoltiamo un po' di...
un attimo aggiungere che questo ci riporta al discorso di prima: solo se si ha una prospettiva, una speranza del futuro, si può educare. Solo se il tempo è visto come costruttivo di qualcosa di buono, si può correre il rischio di proporre un modello educativo, un'esperienza educativa ai propri figli, ai propri allievi, insomma, alle persone che ci sono affidate. Quindi io oserei dire che la questione educativa è la grande questione del rischio che l'adulto corre nel fare una proposta nella speranza, meglio nella certezza, che il tempo possa avere un significato. Se tutto fosse assurdo, non avrebbe senso neanche educare. Allora ecco che, come dal presente, ci si rilancia verso un futuro che non è un'idea astratta, ma è una direzione, è un fine, è un modo di vivere che ci sentiamo di poter proporre. Credo che forse una delle grandi difficoltà dell'oggi sia proprio quella di progettare. Ma perché progettare? Progetta chi ha speranza nel tempo, chi ha speranza nella vita. Altrimenti rimaniamo chiusi nelle cose che dobbiamo fare da qui a stasera.
Certo.
Bene, un po' di musica, continuiamo a parlare con Don Matteo, con Giampaolo Contini, proprio sulla educazione, educare oggi. Ricordo che stiamo parlando di educazione, in particolare di educazione oggi. È possibile educare oggi? Questo convegno, che questo incontro del gruppo Lettere alla Città, che ci sarà appunto l'8 novembre alle ore 21 all'Istituto De Filippi, con Don Claudio Bugio e Silvio Cattarina, è uno dei primi incontri, è un dialogo che comunque si intende fare con insegnanti, educatori e genitori. L'ingresso è libero, siete invitati tutti, ma ne stiamo parlando con Don Matteo Missora, cercando di capire se è così, come dire, necessario, indispensabile educare, ma c'è un modo di educare da parte del cristiano che sicuramente è fondato sulla speranza che questo ragazzo potrà diventare davvero qualcosa di grande, no? Una persona capace di porsi, di essere, come dire, mi aiuti.
Sì, è proprio per questo che il gruppo Lettere alla Città è un gruppo di cristiani che vogliono dialogare con la città, perché c'è un proprio del cristiano e della speranza cristiana che ha qualcosa da dire a questo mondo, che ci aiuta a far diventare l'educare qualcosa di saldamente appoggiato su qualcosa di importante e di prezioso. Infatti la speranza del cristiano non è un pio desiderio, ma è davvero la dimensione concreta del guardare al futuro consapevoli di essere nelle mani di qualcuno che ci vuole bene, che penso sia il cuore e il desiderio di ogni genitore nel trasmettere qualcosa al figlio, che il figlio sappia di essere custodito da qualcuno.
Amato,
amato, custodito perché è amato. E allora è proprio questo il proprio dell'educare cristiano, che non è qualcosa di strano, è fortunatamente inserito nella storia anche delle istituzioni educative del nostro paese, che sono saldamente edificate su questi valori, su queste dimensioni, su questo modo di intendere la relazione e la relazione educativa. Per cui questa speranza che ci fa guardare avanti e che si sostiene con le altre virtù, potremmo dire si sostiene con le altre virtù cristiane, che sembra un concetto un po' lontano, ma possiamo anche dire che così come c'è la speranza, abbiamo la fede, che è certamente la fiducia in un Dio che ci vuole bene, ma è anche quella dimensione umana dell'aver fiducia, quell'aver fiducia che è necessario all'educare, quell'aver fiducia che è l'aver fiducia dei figli che guardano agli adulti sapendo che sono adulti veri e propri, cioè soggetti che hanno dato una direzione alla propria vita, che hanno scelto il bene e che quindi possono testimoniare questa scelta di bene. E c'è la carità, cioè l'affetto, l'amore per il prossimo, quel contesto senza il quale l'educazione perde di senso e di valore. E questa talvolta anche la fatica delle istituzioni educative quando si trasforma l'educare in un lavoro. Certo, è importante, è necessario che ci siano persone qualificate che lavorano per educare, ma ci deve essere un contesto di reale amore perché l'educare sia efficace, perché sia vero.
Quindi avere speranza, avere fiducia, ma come dire, quindi un soggetto educativo c'è. Ci sono diversi soggetti educativi, così come ci sono diversi luoghi educativi, certo. Ancora.
Ci sono molti soggetti educativi, fortunatamente nella nostra società. Purtroppo oggi questi soggetti educativi sono molto spesso separati, non sempre capaci di comunicare tra di loro e quindi in difficoltà, in affanno. Il primo soggetto educativo è la famiglia. E oggi purtroppo la comunità sociale si fa sempre più disgregata, più frammentaria, e quindi la famiglia non sempre si sente sostenuta e accompagnata da altre famiglie. Si trova molto spesso sola a svolgere il compito dell'educare. Si rivolge quindi alla scuola, ma talvolta in un'ottica di delega, no? Quello che noi non riusciamo a fare perché siamo soli, fatelo voi. E la scuola si sente talvolta subissata da questa richiesta, da questo talvolta addirittura un grido d'aiuto, che nasce dalla necessità concreta di offrire qualcosa di buono. Ma anche la scuola non è sempre sostenuta. Io ho insegnato 8 anni e una delle percezioni è che il rapporto con i genitori è il più delle volte problematico. Non è facile far capire che si lavora insieme per il bene. E poi ci sono altri soggetti educativi. Io penso che nella storia del nostro paese la tradizione degli oratori, delle parrocchie come soggetto educativo sia fondamentale, e sia fondamentale non solo perché ce lo consegna la storia, ma anche oggi, perché la fede cristiana consegna un orizzonte di senso dove poi queste cose funzionano, un orizzonte di senso che permette di leggere la realtà. E anche lì un modo di intendere la laicità della scuola e anche la giusta libertà nella scelta di fede talvolta separa o addirittura contrappone questi soggetti educativi che invece sono preziosi. C'è poi il mondo dello sport, delle arti, della musica, e quindi ci sono tanti soggetti educativi, con il rischio che però questi soggetti educativi dimentichino il compito educativo e si trasformino in luoghi dispersivi, di intrattenimento quasi. Talvolta, ecco, il modo di intendere il tempo libero, lo sport, la musica, l'arte, si trasforma da luogo di educazione al bene che è anche il bene fisico, il bene nella capacità di mettere a frutto i propri talenti, in un luogo di dispersione, dove uno va per impegnare il tempo. E questo davvero è un po' un segno del nostro tempo e anche una delle fatiche del nostro tempo.
Mi pare che uno degli aspetti più importanti sia il tuo accenno al fatto che l'educazione conferisce un significato, un orizzonte di significato, un orizzonte di valore entro cui ci si può muovere. E questo è molto importante che venga comunicato in una società cosiddetta liquida, che sembra un po' stemperare tutto dentro il sostanziale in un senso. L'importanza allora è di ritrovare questo senso, questa visione dell'uomo che valorizza tutto ciò che l'uomo è, intrecciando dei rapporti tra le varie componenti anche del vivere sociale. Mi pare che questo sia un orizzonte che anche la città deve riscoprire. Per la città è il luogo dove la gente si incontra, dove la gente vive e dove questo significato che l'educazione trasmette può anche essere verificato, deve essere verificato.
Quindi luoghi, soggetti educativi che sono formativi, se sono educativi vuol dire che formano, non semplicemente dispensano delle competenze tecniche di cui uno ha anche bisogno, di cui uno deve essere attrezzato, no? Ma devono essere qualcosa di più, devono pensare alla persona. Tutto questo è indirizzato perché questa persona cresca, acquisendo sicuramente queste competenze, non c'è dubbio che debba acquisirle, ma verso una direzione precisa, con un senso preciso, proprio perché deve riconoscere qual è il bene e qual è il male. Questi ragazzi hanno difficoltà a riconoscerlo, no? Non sanno più che cosa dire.
E quando si parla di persona, credo che si debba dire l'unità della persona.
Facciamo un attimo ancora un po' di musica e poi continuiamo il dialogo con Don Matteo.
Penso che ogni giorno sia come una pesca miracolosa, e che bello pescare sospesi su di una soffice nuvola rosa. Io come un gentiluomo e tu come una sposa. Mentre fuori dalla finestra si alza in volo soltanto la polvere, c'è aria di tempesta. Sarà che noi due siamo di un altro lontanissimo pianeta, ma il mondo da qui sembra soltanto una botola segreta. Tutti
vogliono tutto per poi accorgersi che niente. Noi non faremo come l'altra gente, questi sono e resteranno per sempre i migliori anni della nostra vita, i migliori anni della nostra vita. Stringimi forte che nessuna notte è infinita, i migliori anni della nostra vita.
Sono ancora in diretta con Don Matteo Missora e con Giampaolo Contini qui in studio. Stiamo parlando di educazione, educare oggi, Mission Impossible. Abbiamo già cercato e abbiamo già visto davvero che questo è possibile, che è una questione che ci sta a cuore, che è una questione indispensabile, che per il cristiano sicuramente questa questione è al centro della nostra speranza e della nostra fede. C'è una intervento, c'è una domanda che ti viene posta dall'esterno. Vediamo.
Pronto?
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 Buongiorno.
Buongiorno, complimenti a tutti per la trasmissione, ad Angela e Giampaolo che sono sempre molto incisivi e anche a Don Matteo.
Grazie.
Io, Don Matteo, più che una domanda, volevo fare sentire un po' la sua opinione su questo e interpellare anche Angela e Giampaolo, voi tre, e faccio riferimento un po' a quello che è stato il sinodo dei giovani del 2018, dove sono emerse alcune cose molto importanti, la sfiducia dei giovani verso le istituzioni, soprattutto politiche, e il desiderio di essere rappresentati in questo tipo di società. E quello che loro, quindi, e la Chiesa però mantiene un'importanza nella vita dei giovani, soprattutto però è stato ribadito il desiderio di essere ascoltati. Ecco, io volevo porvi questo come anche come quesito, che sì, educare va bene, ma è soprattutto anche la posizione dell'ascolto nei riguardi dei giovani. Grazie.
Certo, grazie a lei, è sicuramente vero questo, è davvero una sottolineatura importante, perché non si può mai dare per scontato, ma l'educare è sempre dentro la dimensione di un dialogo. Non è l'istanza dell'adulto che comunica e basta. Forse questo è magari nell'insegnare. L'educare, proprio per la sua anche il significato e l'origine della parola, dice sempre di un tirar fuori e quindi di un riconoscere l'altro, di un mettersi in ascolto dell'altro. Oggi i giovani hanno bisogno di essere ascoltati nelle loro domande. Gli adulti fanno un po' fatica ad ascoltare, non solo le istituzioni, perché talvolta i giovani fanno domande impegnative, fortunatamente, ecco, fanno domande impegnative sul futuro, sul senso delle cose, e gli adulti tante volte sono disarmati davanti a queste cose, anzi addirittura preoccupati. Mi capita talvolta di incontrare dei genitori preoccupati perché i loro figli si fanno delle domande sul senso delle cose. Ecco, questa preoccupazione nasce da una fatica, dal pensiero che uno che sta bene, che è sereno, è uno che non si fa domande, che non si preoccupa, che è sempre allegro e felice, no? Abbiamo questa immagine di felicità un po', se mi permettete, drogata, no? Quando uno non pensa niente, non si fa domande, allora vuol dire che sta bene. E questo ci mette in difficoltà davanti a un giovane che invece ha delle domande, magari anche un malessere che nasce proprio dal fatto che fa fatica a trovare il senso di alcune cose. Ma questo malessere, questa domanda, questa fatica è necessaria per crescere. Non si diventa adulti se non si passa da lì. E allora forse uno si chiede se gli adulti che abbiamo davanti sono davvero adulti. Sono gente che è passata attraverso questa fatica oppure che ha tentato di svicolare. Talvolta guardando anche il mondo della politica, il mondo delle telecomunicazioni, in particolare della televisione, l'immagine che ci viene trasmessa è di gente che rifiuta la fatica, rifiuta la fatica del dialogo, la fatica dell'ascolto, la fatica della sofferenza, la fatica dello star male per una felicità immediata, per un consenso facile, per delle risposte pronte subito, che vanno bene per tutto, che però non sono la verità della vita. Questo penso che chi vive sente che la realtà è sempre più complessa di uno slogan.
Un dialogo che è però sempre dentro la libertà. E questo è un altro elemento importante. Cioè, questi ragazzi, come dire, bisogna ascoltarli perché anche loro hanno delle domande, anche loro hanno dei bisogni, anche loro hanno dei desideri, anche loro hanno bisogno di esprimersi e hanno bisogno di realizzarsi e hanno bisogno che l'altro, come dire, non solo li ascolti, ma abbia fiducia in loro, insomma, abbia speranza in loro, perché se trovano davanti un adulto che dice ma no, ma guarda quello che stai dicendo, no, non vale niente, beh, è chiaro che questo già inficia il rapporto e il dialogo tra due persone, già quello, come dire, non riesce più a diventare, come dire, qualcosa, a sentirsi, come dire, importante.
Certo. Ed è proprio per questo che noi dialoghiamo con Don Claudio Burgio e Silvio Cattarina, cioè con due persone che incontrano questi giovani nel momento del fallimento, cioè dove loro hanno sbagliato, dove loro hanno giocato la loro libertà male e dove ci verrebbe da dire la cosa non funziona. Perché uno è finito in carcere, perché uno è finito nel mondo della droga e quindi non si può più fare niente. E invece no. Dialogare con loro ci fa rendere conto che è più importante costruire la propria libertà e diventare capaci di giocare bene la propria libertà piuttosto che evitare di sbagliare. Non si può non sbagliare, ma bisogna giocare la propria libertà. E allora dialogare con loro ci insegna questo, che c'è uno spazio della fiducia che è vero anche nel momento in cui si è sbagliato, si è caduti, c'è stato un fallimento e si può ripartire per dirci che oggi per noi, per i nostri figli che magari non sono caduti in queste situazioni, però bisogna costruire questo spazio di fiducia anche nello sbaglio, nel fallimento. Bisogna dare la possibilità di vivere davvero, ecco, sentirsi liberi di fare anche i propri sbagli dentro un mondo che è capace di volerti bene, di accompagnarti e di camminare con te. Certo, indicandoti un bene però, non dicendoti che tutto va bene, ma dicendoci che c'è un bene da cercare, da desiderare.
Credo che anche gli adulti debbano essere educati e siamo sempre educati fino alla fine dei nostri giorni, ecco, e questo è il punto, che non è che uno smetta di essere educato se vuole davvero aiutare le persone che ha davanti, anche nella concezione non solo della libertà ma del perdono. Davanti a noi abbiamo un ragazzo che è un dono per noi. Certo. E quindi è impossibile che questo ragazzo non sbagli, sbaglierà 70 volte 7, no? Per cui la capacità di riprendere il dialogo con lui, la capacità nostra di andare oltre quell'errore per indicare qualcosa di più grande, credo che sia necessario. Gianpaolo, tu cosa dici?
Semplicemente, siccome la domanda è partita dal tema dell'ascolto, io credo che l'ascolto sia la precondizione per ogni relazione, per ogni dialogo educativo, per ogni incontro tra uomini. Anche perché è proprio il rendersi conto delle domande che l'altro ha permette all'altro di rendersi conto lui stesso di quali sono le domande che gli interessano. Io ricordo la frase di un filosofo che diceva: non c'è nulla di più assurdo che dare delle risposte a delle domande che non ci sono. Le domande che non sono poste, che non sono, di cui non si è cosciente. Allora l'ascolto serve, tra virgolette, sia a me che all'altro, per renderci conto di che cosa stiamo parlando, di che cosa stiamo trattando, di che cosa stiamo, su che cosa stiamo cercando di costruire. Così appare chiaro che nessuno è il depositario di una verità totale, ma ciascuno di noi, nella misura in cui riesce a leggere la domanda propria, la domanda dell'altro, comincia a mettere in moto un dialogo virtuoso per cercare questo significato all'esigenza che ha mosso il dialogo. Io credo che anche da questo punto di vista i genitori non è che devono ascoltare i figli soltanto per capire se desiderano il telefonino o il tablet, ma devono ascoltare i figli per capire come, dentro alle esigenze, alle domande che loro pongono, sta qualcosa di molto più grande, che è proprio quell'orizzonte di cui parlavamo prima e di cui l'adulto è il testimone, in qualche modo anche il custode. Il custode perché l'adulto ci assicura che un cammino vale la pena di essere fatto, altrimenti non sapremo neanche dove andare.
È proprio vero che sono gli adulti i primi che devono mettersi in cammino per questa cosa, ed è proprio per questo che questo dialogo lo offriamo non ai ragazzi in primo luogo, ma agli insegnanti, agli educatori e ai genitori, perché c'è da costruire una società capace di educare. Non si può fare l'educazione in provetta, creare un luogo dove si educa perfettamente dentro una società che non funziona. Ed è vero che è una cosa assurda rispondere a domande che non vengono fatte, ed è per questo che abbiamo tenuto a preparare questo incontro, per arrivare a questo incontro non soltanto per ascoltare, ma per fare domande, per dialogare con loro, per mettere davanti a loro la nostra realtà e le domande che nascono dalla nostra realtà, e poter allora sì ascoltare davvero quello che loro hanno da raccontare.
Diciamo che questo educare è un'avventura,
è una bella avventura.
È una bella avventura che porta dentro di sé un grande rischio, ma questo rischio vale la pena di giocarlo. Un'avventura che ti consente comunque, come dire, di far crescere un ragazzo non astrattamente, ma non con un modello astratto, non in un luogo protetto, ma nella realtà in cui tu vivi, nella realtà in cui tu abiti, nella realtà in cui tu hai i contatti, le relazioni, dalla casa in cui abiti alla parrocchia in cui vivi, all'associazione in cui sei, ecco. Dico l'oratorio, vorrei che tu dicessi come luogo educativo proprio ancora, abbiamo tre minuti ancora, visto che tu ti occupi soprattutto dei ragazzi oratorio, sì. Che è ancora un luogo educativo, ecco.
È un luogo educativo soprattutto perché rispetto alla scuola è più libero, è più flessibile. La scuola è, per chi ci è nella scuola, anche un lavoro, per gli insegnanti, per il personale della scuola è un lavoro, e quindi risponde a delle logiche di un certo tipo. L'oratorio non è un lavoro, e soprattutto quello che cerco di far capire sempre: l'oratorio non è la casa del prete dove c'è il prete che si occupa di educare. L'oratorio è il luogo della comunità, dove la comunità si sente chiamata ad educare, e quindi in questo senso ha una potenzialità grande, perché dà spazio, perché gli adulti si sentano davvero coinvolti in un educare che non è solo quello familiare, ma è quello comunitario. si sentano coinvolti e responsabilizzati nel mettere in campo percorsi veramente educativi, perché quei ragazzi che entrano in oratorio trovino non un percorso perfetto, ma degli adulti imperfetti, ma disposti a mettersi in gioco. Questa è la potenzialità grande degli oratori oggi.
Non è necessario essere perfetti per educare,
no.
Assolutamente, e questo lo dobbiamo dire, ciascuno di noi può farlo, soprattutto se è un adulto, ciascun genitore può farlo nel modo in cui gli è consentito di farlo. Certe volte le persone più semplici sono quelle che sanno educare di più che non le persone più intellettuali o più. Bene, veramente un ringraziamento di cuore a Don Matteo Missora per questo dialogo con lui. Vi ricordo che vi invito tutti appunto a questo incontro in dialogo per rilanciare la sfida educativa senza paure, senza aver paura. Un incontro del gruppo Lettera alla Città per insegnanti ed educatori, Educare Oggi, Mission Impossible, con Don Claudio Burgio, con Silvio Cattarina. L'ingresso è libero all'Istituto De Filippi di via Brambilla 15 Varese. C'è un ampio parcheggio, potete assolutamente venire, direi di venire numerosi. Lo ridiremo poi più volte in radio, perché questa è un'offerta non da poco che la Chiesa Varesina insieme a tutte queste associazioni e movimenti che sono presenti in città vuole proporre a tutta la popolazione. Grazie ancora.
Grazie a voi.
Grazie Giampaolo e grazie a tutti voi che ci avete ascoltato.